per parlare di polveri, le polveri sottili, il PM10, il PM2,5, la silice cristallina, insomma nomi che ovviamente per chi come me ha poca dimestichezza per le cose tecniche significano poco, ma che invece hanno una grande importanza per la salute di noi tutti e in particolare per chi si trova a vivere nel paese di Chiomonte, nel paese di Giognone e anche per i lavoratori che vi sono impiegati in qualità di operai. Recentemente il movimento Notav sta facendo girare dei dati che dovrebbero essere dati pubblici, dati forniti dall'ARPA, anche se in maniera un po' lacunosa, ma invece non vengono resi noti, ci pensa come sempre in questi casi il movimento Notav. Venerdì sera a Giaglione ci sarà anche una serata informativa dedicata a questo tema, tra i relatori ci sarà il professor Claudio Cancelli, da moltissimi anni in prima fila all'interno del movimento Notav, siamo collegati con lui per parlare di poveri. Buongiorno Claudio.
Ciao.
Ciao anche a te. Senti, vogliamo capirne un pochino di più in maniera semplice, perché ovviamente tanti di coloro che ascoltano magari di queste cose capiscono poco. Qui si parla di silice cristallina tre volte oltre i limiti. È stato diffuso un volantone da parte del movimento Notav che ne parla in maniera abbastanza diffusa. Di che cosa stiamo parlando?
Beh, stiamo parlando di polveri composte da particelle di piccolo diametro. Le cifre che tu hai citato, il PM10 e il PM2,5, si riferiscono al diametro medio di queste polveri e sono 10 micron e 2,5 micron. In generale queste che si chiamano normalmente, vengono chiamate con il nome di polveri sottili, sono tanto più pericolose di quanto sono piccole, perché quando sono piccole termine nei bronchi fino a raggiungere gli alveoli e una volta che si trovano lì non si muovono più e risultano come dei fattori irritanti che a lungo andare provocano malattie polmonari o suscettibilità a infezioni di tipo polmonare. In quanto alla silice cristallina, è uno degli elementi più pericolosi perché provoca facilmente lesioni nel tessuto polmonare. Quindi il problema è questo, insomma. Ora, questo problema esiste praticamente sempre, tutte le volte che si costruisce, che c'è un cantiere, insomma, e può essere più o meno grave, ma in sostanza c'è sempre, cioè è un fenomeno ineliminabile, perché comunque c'è il trasporto di materiale e di risulta, il cosiddetto smarino, quello che esce fuori dalle gallerie verso le aree di deposito, poi c'è il trasporto di polvere di cemento verso le aree di betonaggio e poi c'è la trasformazione delle proprietà meccaniche del suolo che deriva dal movimento delle macchine per lo spostamento della terra, si muovono sul terreno e finiscono col destrutturarlo. Il terreno non è una sostanza morta, normalmente l'humus in realtà è un sistema reticolato. Quando è stato distrutto queste forme di reticolo interno diventa una polvere finissima con una distribuzione di diametri molto variabile, ma che in sostanza una volta che si è sollevato da terra si porta come un glass e si parte del tutto. E all'interno di questa polvere ci possono essere anche sostanze particolarmente pericolose come fibre di amianto oppure come ossidi di uranio.
Ecco, questi signori da sempre sostengono che i sondaggi che sono stati effettuati garantirebbero l'assenza sia dell'amianto sia dell'uranio in questa zona. Questo nonostante il fatto che è conoscenza comune che il Piemonte è una regione in cui soprattutto l'amianto è molto presente. Ma in maniera più specifica è davvero possibile escludere in maniera così categorica la presenza di delle cosiddette serpentiniti in questa zona, per non dire dell'uranio che portò già negli anni 30 alla chiusura di una miniera di ferro. Allora non si sapeva che c'era anche uranio, ma gli operai morivano come mosche in quella zona. Ecco, come si fa ad escludere a priori la presenza?
Assolutamente, non solo per quella zona ristretta, ma per tutto l'arco delle Alpi occidentali. Il fatto che ci siano sia rocce asbestiformi, insomma, all'interno delle quali ofioliti, pietre verdi, serpentiniti, sono le rocce all'interno del quale nelle falde, nelle fratture si forma le fibre di amianto. Allora, questa roba c'è dappertutto. Ci può essere con maggiore o minore concentrazione da una zona all'altra, ma che la zona sia sicuramente ricca di sostanze di questo tipo è indiscutibile. Lo dicono anche loro, tempo fa avevano presentato alla comunità montana una relazione, insomma, su un progetto preliminare, una valutazione di impatto ambientale sul progetto preliminare della galleria di Chiamonte. E in questi documenti che ci avevano dato da discutere, poi le nostre obiezioni non hanno risposto come al solito, ma questo diciamo per loro stessi davano in una sintesi non tecnica delle informazioni sia sull'amianto, dell'uranio stranamente non ne parlano, non si sa perché, pure è sicuro che c'è, e sulle polveri sottili, cioè sulle polveri che senza avere nessuna natura chimica particolarmente nociva, per il solo fatto di essere dei lievitanti meccanici come quelle di cui parlavamo prima, le polveri sottili sono comunque pericolose. Allora, in questa sintesi non tecnica, guarda che non tecnica significa che non ti spiegano così di preciso come hanno fatto i conti, ma non che non li hanno fatti, loro non te lo dicono e ti danno i risultati di tipo qualitativo. Comunque, a proposito dell'amianto, si ricordano, uno, che intanto non esistono valori numerici certi a cui fare riferimento per il loro tracciato, perché come vi ho detto c'è sicuramente però in concentrazioni variabili e nessuno sa esattamente quello che troverà. Una stima è stata fatta per la galleria che doveva passare sotto il Rocciamelone, in quella che era allora poi è stata abbandonata l'ipotesi in sinistra d'ora, lì si parlava di 2 milioni di tonnellate di rocce di questo tipo, non di amianto, ma di rocce amiantifere, e insomma era un lavoro discretamente ben fatto, infatti l'aveva fatto mica loro, l'aveva fatto l'Università di Siena, loro avevano cercato di nasconderlo, ma era diventato pubblico. Quello che c'è sotto il massiccio d'Amben, sinceramente, esattamente in termini numerici non te lo saprei dire, penso che comunque sarà forse la metà, forse un terzo, ma sicuramente esserci c'è, insomma, perché la natura della composizione delle rocce di un massiccio montuoso non può cambiare con questa rapidità con cui loro vorrebbero farci credere che accada, insomma, alta la percentuale fino a Monpantero sul lato sinistro della valle, della media valle, e secondo loro da lì in poi dovrebbe sparire. Questa è un'assurdità totale. Comunque loro stessi dicono che andava sottolineata, guarda, lo tiro fuori, ce l'ho davanti. Scrivono che va sottolineata la presenza di rocce potenzialmente contaminate da presenze naturali di vene asbestiformi, ofioliti, eccetera, eccetera, che possono determinare durante le fasi di scavo e movimentazione di materiali di risulta una contaminazione ambientale in aria su superfici di entità non trascurabile. Poi dicono che i sistemi di presidio, il controllo, il monitoraggio è parola molto di moda negli ultimi anni, previsti nel progetto di realizzazione si possono fare, possono permettere di mitigare il tutto, e che però, ahimè, il rischio da esposizione della popolazione generale non può essere del tutto scongiurato dal mantenimento di livelli di contaminazione al di sotto di quanto previsto dalle norme. perché insomma nella sostanza ricorda che i livelli anche previsti da queste norme per le zone come criteri di restituibilità, una discarica con delle fibre di amianto può essere bonificata e restituita alla comunità, però deve rispettare certe condizioni. Anche se le rispetta, questo non è cautelativo, cioè non ti assicura che non ci saranno effetti neoplastici, però le povere che non provocherà tumori a carico della pleura.
Ma ecco, io ti faccio due domande, ovviamente da ignorante di queste materie. Ecco, la prima domanda, loro parlano di monitoraggio della situazione, ma al di là del fatto che capisco poco come facciano a monitorare una situazione continuando ad andare avanti con la loro fresa, ma ammettiamo pure che loro si rendano conto di aver incontrato delle rocce contenenti in maniera significativa amianto, questo poi che cosa porta nei fatti? Ad un'interruzione dei lavori?
Portare all'interruzione dei lavori. Tanti anni fa, quando qualcuno di loro faceva finta di discutere su serio questi problemi, insomma, come se fossero risolubili, un ingegnere della provincia che era responsabile delle infrastrutture, con cui io spesso ho avuto delle specie di confronti pubblici, anche abbastanza ben educati, una persona gentile, così mi chiedeva sempre che non finissimo a insulti e io lo accontentavo. Però di fronte alla tua domanda, domanda assolutamente lecita, sosteneva che a quel punto si interrompeva tutta la lavorazione che c'era dentro, si chiudeva ermeticamente l'uscita in modo che non potesse uscire dalla galleria nessuna fibra di questo genere, e poi si faceva uno studio statistico di quello che c'era avanti della vena per vedere se si poteva andare avanti o meno. Insomma, hai presente le basi lunari?
Sì.
No? Tenso struttura con doppia, tripla porta e così via. Questo doveva essere secondo lui il modo con cui si poteva andare avanti. Ah, certo, basta metterci 250 anni e farla costare 150 volte più di quello che costa ora, che già non è poco, poi sempre a parole si può sempre fare tutto. E lì siamo rimasti, insomma. Adesso non ne dicono più, forse perché un pochino si sono resi conto che aprire discussioni su questi termini è per loro non vantaggioso, ma perché hanno anche scoperto delle armi fortissime dal loro punto di vista. Vedi, in questa sintesi non tecnica, a un certo punto si ricorda di dire che non c'è nulla da fare. In realtà, una volta tirato fuori da queste rocce, l'amianto comunque sia inquina l'ambiente e sia pure con effetti che sono in grado, che si rivelano dopo decine di anni, diciamo 20 anni, tanto per far cifra tonda, daranno sicuramente degli effetti negativi sulle persone. Tant'è vero che esisteva una legge del 1992 che proibiva qualsiasi forma di estrazione, commercializzazione e utilizzazione di questo materiale. Estrazione, proibito. È una legge del 1992, quando ai tempi in cui marciavamo insieme io e Ferrentino andammo a parlare con Guariniello per fargli presente queste problematiche, appunto c'erano stati questi dati dell'Università di Siena, Guariniello ci diceva: ma questo non c'è problema, basta puntare, mettere in evidenza la presenza di amianto e il discorso è chiuso, perché per legge l'amianto non si può tirare fuori. Ma non era strategica allora. Ora hanno inventato una parola magica, si chiama strategico, e se è strategico si può fare quel che si vuole. Guarda che non sto scherzando.
No, ma lo so perfettamente. D'altra parte commentavamo prima con dei militanti del Terzo Valico le ultime uscite di Renzi sullo sblocca Italia, che di fatto consentiranno di effettuare qualsiasi lavoro purché non arrivi un parere negativo da uno sportello unico entro 30 giorni. Entro 30 giorni in Italia significa fantascienza, per cui potranno fare qualunque cosa senza nessuna forma di controllo.
I problemi di questa natura e questa complessità non possono essere risolti con un documento scritto in 30 giorni, cioè queste sono prese per i fondelli. Un altro aspetto, diciamo, dell'elemento di inganno, di truffa delle popolazioni che integrato, diciamo, in questi nuovi procedimenti che stanno mettendo in atto ora, consiste nel fatto che non esiste più la valutazione di impatto ambientale come si faceva una volta, cioè esistono dei valori che non possono essere superati e se si superano non si può fare. No, adesso esistono delle raccomandazioni. Cioè qualunque cosa tu li chieda, se li chiedi di fare un deposito di materiale nucleare in piazza San Carlo a Torino, loro non ti rispondono, no, siete scemi, cosa cazzo dite, dovete andare da un'altra parte, no, ti dicono ci sono un sacco di problemi e poi ti fanno un elenco di 150 o 300 raccomandazioni che vanno rispettate in maniera categorica e poi ti dicono di sì purché le raccomandazioni vengano rispettate. Peccato che a questo punto si sono dimenticati di dire chi fa i controlli, se sono rispettate o meno, e specialmente che cosa succede se non sono rispettate. Allora, non è definito il controllore, non sono definite le norme che devono regolare l'attuazione o meno, nessuno sa che cosa accade esattamente se le raccomandazioni non vengono rispettate. Tanto per raccontarti una storia che mi ha raccontato un signore che lavorava per loro prima di andare in pensione, insomma era anche un pezzo grosso. Quando hanno fatto i controlli delle alcune raccomandazioni che erano state fatte per la realizzazione della linea tra Torino e Milano, e ci sono state delle deposte, per esempio fra Novara e Milano, in cui le raccomandazioni non erano rispettate. Hanno scritto, non sono state rispettate, punto, e non è successo niente. Cioè, in realtà hanno distrutto anche la struttura logica del confronto. Per fare un confronto ci vuole una giuria, diciamo così, in qualche modo neutrale, e delle convenzioni sulle regole e sul rispetto della logica condivisibili. In realtà questa roba è sparita completamente, ma non solo qui, in tutta Italia è così. Cioè, questi stanno distruggendo il territorio italiano, mica solo con l'alta velocità.
Lo sappiamo, purtroppo lo sappiamo. E la seconda domanda che io volevo porti era questa: tu parlavi prima dei limiti imposti dalla legge per quello che riguarda
192, 257 del 92, sono così bravo perché ce l'ho davanti. Ma la legge non ha più nessun valore. Da quando hanno inventato la parola strategica, pensa che io che ci sto facendo un lavoro per, devo fare, non ho ancora come fatto, ma comunque un lavoro per l'avvocato che difende Nuaro, che difende quei ragazzi che in questo momento sono in carcere. A un certo punto mi sono stufato di trovarmi sempre tra piedi questa parola strategica e ho chiesto a lui da dove veniva. E neanche lui sapeva tanto bene da dove veniva, anche lui se la trovava sempre tra piedi. Però ho perso una mattinata, ho fatto una ricerca, sono andato a cercare le leggi, eccetera, eccetera, il Dipartimento della Difesa. Lo sai qual è la definizione di strategica attualmente secondo la legge italiana? Si chiama strategica le regioni di interesse strategico.
Insomma, un'autologia assoluta.
Un interlocutore di questo tipo, e sai chi spetta a decidere quando è che una parola, che una regione si dichiara strategica? Al Ministero della Difesa.
Accidenti.
E lei diceva anche specificamente la grande innovazione rispetto al periodo tutto sommato fascista, perché allora si pretendeva che strategico fosse ciò che serviva alla difesa della nazione. Lo diceva, c'era questo limite, doveva in qualche modo far finta di servire a difendere gli interessi. Adesso non più. Strategico è l'intervento in Afghanistan, esattamente come la linea ad alta velocità e così via, perché basta che uno ci metta sopra il timbro strategico e che sia del Ministero della Difesa italiana. Cioè siamo proprio alla tautologia presa per i fondelli, c'è niente da discutere, solo discutere qui.
E questo da un lato non stupisce, perché ormai da molti anni il confine tra la guerra interna e la guerra esterna è del tutto impalpabile, se pensiamo che gli stessi militari che agiscono in Afghanistan fanno un turno in Afghanistan e poi vengono a farne uno a Chiomonte, tanto per fare esempi. Però è ancora più significativo da un punto di vista...
Chiomonte è il tipico fortino, diciamo, da occupazione in territorio straniero, come per il Dio.
Sì, d'altra parte se pensiamo alle strategie della NATO già di qualche anno fa che pensavano agli scenari per il 2020, oramai sempre più vicino, la NATO faceva delle strategie che avevano come quadro una possibile rivolta all'interno delle città statunitensi, non tanto un'insorgenza a Kabul o a Baghdad, e quindi era abbastanza chiara l'importanza del fronte interno.
Il 100% della popolazione che vive completamente sulle spalle di tutti gli altri e li deruba costantemente, quindi un po' si devono preoccupare, passano i poliziotti, ci vuole anche strumenti di consenso, ci vuole la campagna ossessiva, ci vuole la criminalizzazione di quelli che non sono contenti. A proposito, voi come state sotto questo punto di vista?
Insomma, ci abbiamo tutti il nostro buon numero di denunce e processi in corso, quindi credo che qui alla radio siamo in parecchi ad avere processi. La radio stessa, per fortuna,
la sovversione, no? Il fatto che pretendiate di discutere per altre cose come queste, che sono, essendo strategiche, sono coperte dal segreto, insomma.
Ma sai, da questo punto di vista sono sempre stati molto prudenti, perché venire a toccare direttamente il terreno dell'opinione significa aprire dei processi all'interno dei quali si discute della cosa stessa, e loro di discutere della cosa stessa non ne hanno mai avuto voglia. Io ti faccio un esempio.
L'unica spiegazione è il fatto che, nonostante che io dica sempre in pubblico che sono, mi considero responsabile di tutte gli aspetti ideologici o teorici, insomma, di questa resistenza, di questa opposizione, un'opera completamente inutile, nemmeno i cicconi per ora ci hanno mai rotto le tasche, non sappiamo più come cazzo dirlo perché si decidano.
Sarebbe interessante, ma proprio perché è interessante anche dal nostro punto di vista che non lo fanno. Ti faccio un esempio: in tanti anni che gli anarchici hanno dichiarato che la strage di Piazza Fontana era una strage di Stato, che c'era la responsabilità diretta da parte dello Stato, o relativamente alla morte di Pinelli la responsabilità del commissario Calabresi, ebbene, è accaduto una sola volta che ci fosse un processo messo insieme da una procura, peraltro molto di provincia come quella modenese, e presto insabbiato. E questo perché? Perché non hanno più nessun interesse che quella vicenda finisca in un tribunale. E credo che da questo punto di vista siamo di fronte alla stessa cosa, non hanno nessun interesse.
Se non avevano niente in mano e oltre i limiti prescritti dalla loro stessa legge, non hanno voglia di non so anche cazzo rispondere.
Certamente, ma per quello che riguarda i notava maggior ragione, loro non hanno assolutamente nessun interesse che le nostre ragioni, le ragioni dei notav, finiscono in un'aula di tribunale. Preferiscono parlare dei fuochi d'artificio che vengono sparati in clarea durante le marce notturne, trasformandoli in oggetti di guerriglia o quant'altro. Gli fa decisamente più comodo ridurre il tutto ad una questione d'ordine pubblico. D'altra parte, come dicevi giustamente tu, se strategico lo definisce il Ministero dell'Interno, ossia il Ministero della Polizia, è chiaro che da questo punto di vista è l'ordine pubblico che determina la strategicità di un'opera, non la sua utilità intrinseca per qualsivoglia scopo condivisibile o non condivisibile che sia. Quindi siamo di fronte a una manifestazione molto pura, no, della volontà disciplinare che in questo momento investe direttamente chi vuole imporci, costi quel che costi, l'opera in questione. Quindi chiaramente le nostre opere di denuncia devono essere taciute il più possibile, ed è per questo motivo che oggi Radio Blackout si sta occupando di polveri sottili, di fibre di amianto, eccetera eccetera.
Bene, è che noi ci stanno ascoltando in tre. Più un imbecille che scrive qualunque cretinata sulla stampa lo leggono, non so, 500.000, quanti saranno. E abbiamo un pochino questo problema, insomma, di un po' di disparità di mezzi.
Ma sai, diamo abbastanza fastidio, no? I nostri ascoltatori non sono soltanto in tre, guarda, soltanto durante la nostra conversazione sono già arrivati squilli di approvazione, un paio di messaggi, uno è appena arrivato da un ascoltatore o ascoltatrice che ti dice Radio Blackout è libera e strategica. Questo, come dire, un messaggio, no, non credere.
Il bollino di strategica al ministero.
Infatti io, dal loro punto di vista siamo certamente magari un piccolo granello, ma un granello che certamente è di sabbia grezza che dà fastidio.
Tanto sulle velocità di deposizione e sui meccanismi dinamici della turbolenza lasciamo perdere, non abbiamo. Ti do una piccola notizia però che chiarisce qual è la situazione. Perché mi viene in mente Novaro voleva presentare come consulenti a difesa, insomma, dei suoi imputati, degli imputati che difende, voleva presentare me, Giunti, Tartaglia e Cicconi. Cioè eravamo citati dalla difesa e il tribunale ci ha rifiutati. Ma quello è fantastico, io non credo che fosse neanche possibile, la difesa cita chi vuole, poi se non ti piace le cose che dici te ne frega, ma invece no, ci ha rifiutati, e lo sai qual è stata la giustificazione? Perché non ha nessun interesse alla discussione se l'opera è utile o non utile, se è economica o antieconomica, l'unica cosa che conta è sapere se è stato tirato o no il famoso
Sasso o quant'altro in quella tale occasione. Sì, ma vogliono ridurre il tutto ad una questione di delinquenza comune.
Questo è assolutamente evidente. Ci riescono perché controllano i giornali, dai.
Ma controllano i giornali, controllano l'opinione pubblica, ma anche la stessa magistratura, come dire, non fa delle scelte ben precise, perché ad esempio nella determinazione delle...
Che non fosse neanche possibile rifiutare, pensavo appunto che la difesa fosse libera di citare chi cazzo volesse.
A me è capitato purtroppo varie volte che consulenti o testimoni chiamati a ragionare, a testimoniare sulle ragioni per le quali, come dire, un determinato atto era stato compiuto o non compiuto, quel contesto nel quale si veniva inserendo il gesto politico per il quale magari uno si trovava alla sbarra, venissero rifiutati perché considerati irrilevanti o perché le ragioni erano già date per acquisite. Quando esiste un istituto molto chiaro anche da un punto di vista giuridico, che è quello che è relativo alla concessione delle cosiddette attenuanti, e tra le attenuanti ad esempio ci sono le ragioni di particolare importanza morale, e ti faccio un esempio: a metà degli anni 60 venne rapito il viceconsole di Spagna a Milano, e venne rapito per fare pressione nei confronti del governo fascista spagnolo che stava per garrotare due antifascisti. Ci fu addirittura la mediazione da parte della Chiesa, l'uomo venne liberato, i due antifascisti non vennero assassinati legalmente da parte dello Stato spagnolo. Tempo dopo ci fu il processo nei confronti di alcuni dei presunti responsabili di questo rapimento, e le pene furono lievissime perché vennero riconosciute le particolari ragioni morali che avevano operato in quel caso. Ecco, credo che, come dire, sia abbastanza evidente come tutto questo si sia modificato in maniera significativa in questi nostri anni, in cui le ragioni non hanno più nessuna importanza. Tu cosa ne pensi?
Ma sì, no, che si sia modificata la struttura, la natura di Stato più o meno di diritto. Guarda che io entusiasta dello Stato italiano non sono mai stato, però quello che è accaduto negli ultimi 20 anni secondo me è un peggioramento rapidissimo e stranamente sembra non avvertito dalla maggior parte della popolazione, sicuramente non è avvertito dai nostri intellettuali, non so che caso fatti, non ti sembra?
Ah beh, certamente, voglio dire, è venuta...
raccontarsi storie. Non siamo ancora a livello, appunto, dei torturatori, ma poi non siamo arrivati. Ma comunque, insomma, non siamo ancora arrivati a livello dell'Ecuador o del Nicaragua, ma con i contras, però, diciamo, da un punto di vista delle strutture logiche, insomma, su cui si basa il nostro sistema di potere, ormai secondo me stiamo andando verso uno stato totalitario, quindi di polizia.
Una sorta di democratura possiamo chiamarla tranquillamente già ora, visto, come dire, il prevalere dell'esecutivo in maniera secca nei confronti dello stesso potere legislativo, i cui, come dire, poteri sono sempre più limitati, no?
Certo. È tipico, però è quello che stai dicendo, l'assoluta prevalenza dell'esecutivo su tutto il resto, la subordinazione di tutto il resto all'esecutivo è una cara. Del resto, per quello che riguarda i problemi di cui ci stiamo occupando ora, hanno risolto il problema in modo molto semplice, l'hanno distrutti e asserviti gli enti di controllo. Le ARPA ormai sono enti controllati dai partiti, non c'è niente da fare. Ai partiti rispondono, chi vuol fare carriera dentro l'ARPA deve dire quello che vuole il partito. E allora a questo punto vengono a mancare anche le strutture indipendenti rispetto a cui o di fronte alle quali affrontare una discussione.
In più, come dicevi tu, una certa intelligenza che fino a non molti anni fa poteva permettersi anche sulla grande stampa di aprire nelle crepe, nel muro dell'unanimismo su questa o quella questione, oggi appare completamente asservita a quella sorta di partito unico che ci sta governando oramai da moltissimi anni, quindi di fatto...
Almeno una ventina, secondo me. Almeno una ventina.
Sì, almeno una ventina di anni in cui, come dire, non c'è più spazio per reali voci critiche, e questo naturalmente, come dire, rende più complicato, come dire, un'apertura di interlocuzione all'interno di più vasti strati della popolazione. D'altra parte, e lo abbiamo visto in questi ultimi anni, non tanto in Italia, ma certamente in paesi insospettabili, pensiamo al Nord Africa, dove anche grazie ai collegamenti telematici, a internet, è diventato possibile aprire, come dire, dei fronti di riflessione, di lotta che fossero indipendenti dai media mainstream. Pensiamo che in Tunisia, dove è scoppiata la rivolta contro Ben Ali pochi anni prima aveva condannato alcuni ragazzi colpevoli di utilizzo eccessivo di internet, quindi siamo di fronte a una mutazione profonda, ma anche a delle possibilità che di tanto in tanto, come dire, si possono esperire, non credi?
Ma le mie opinioni su quello che è accaduto effettivamente in Nord Africa e Stalacca e si svolgerà, non sono così ottimista come tu, ma non ti voglio deprimere.
Va bene, ovviamente non si tratta di essere ottimisti, si cerca di cercare di individuare degli spazi che si aprono a fronte di altri, di altri che si sono chiusi, speriamo non irrimediabilmente. La politica del tanto peggio, tanto meglio, come dire, non...
ma io non è che sono favorevole alla politica del tanto peggio, tanto meglio, solo che se il meglio non c'è, cosa ci posso fare?
Vabbè, esiste comunque un pezzo d'Italia che questo meglio cerca...
Con i bonzi, io sono contrario di tutti i sentimenti umani, il masochismo è uno di quelli che mi è più estraneo.
Non posso che essere d'accordo, farsi del male da soli non è mai una buona idea.
Anche per gli altri, non vedo perché noi dobbiamo collaborare. Dai, non fammi finire questa strada in discesa, se no ci mi metto a piangere.
No, non è il caso, anche perché invece il movimento, specialmente grazie a quest'ultima marcia che ha attraversato la Valsusa, ha dimostrato una grande vitalità, nuove iniziative sono all'orizzonte. Proprio questa mattina, tra poco faremo un collegamento, c'è un presidio nuovamente davanti alla centrale di Chiomonte, gli over 50 scatenati dopo il successo della scorsa settimana, sono lì davanti alla centrale, e altre iniziative ci saranno nei prossimi mesi, quindi insomma la resistenza sicuramente continua.
Ma cosa sta accadendo in Val di Susa, quasi miracoloso, io non riesco neanche a capire come mai accade, però la Val di Susa è piccola su scala mondiale, questo è il problema che mi turba un tantino.
Però ci sono tante resistenze che anche guardando alla Val Susa hanno comunque trovato degli elementi di appoggio per svilupparsi, e questo è stato sicuramente una contaminazione felice.
D'accordo.
Io ti ringrazio, rimando all'appuntamento a Giaglione venerdì sera, non mi ricordo dov'è l'appuntamento, lo ricordi tu?
Al campo sportivo.
Al campo sportivo, quindi nella piazza dove ci si ritrova sempre per le passeggiate in caso di pioggia.
Si va al, come si chiama quel posto dove si va sempre?
Nella sala che è lì accanto, credo, quella che si trova proprio antistante al parcheggio, quindi appuntamento alle 9 con te e tanti altri relatori per questo approfondimento sulla questione delle polveri sottili all'interno del cantiere.
Ciao.
Ciao, grazie mille.